parentesi, non le testuali parole, però è per giustificare perché io chiedo tutti e 4:40. Siccome a Bolzaneto, siccome a Genova è successo un po' di confusione, anche personale che dagli ordini di servizio risultano aver prestato servizio a San Giuliano o in altre attività, poi per necessità improvvise sono stati portati a Bolzaneto. Quindi non siamo in grado di dirvi se, visto che ci avete chiesto tutti i possibili soggetti che sono transitati per Bolzaneto, non siamo in grado di dirvi per rispondere se effettivamente ci sono andati o meno, per essere sicuri e non omettere nulla, ve li comunichiamo tutti. Se poi i 2 anni di indagine non hanno permesso di identificare i 230, i 240, i 180 che effettivamente hanno stazionato a Bolzaneto 1 minuto o 3 giorni, non è colpa della difesa. E non si può ledere il diritto di difesa di accertare che noi ne escludiamo qualcuno a caso, e magari escludiamo quelli che sono presenti. E poi sentiamo quelli che erano assenti. E poi c'è un altro problema sul punto, che secondo me è fondamentale per il discorso delle carenze organizzative a cui facevo riferimento prima, che alcuni non erano presenti, e io lo so, e so anche chi sono, ma quelli a me serve dimostrare proprio che non erano presenti, perché nonostante la disorganizzazione di Bolzaneto, nonostante l'amministrazione penitenziaria non avesse disposto un servizio di vigilanza e custodia dei detenuti, c'erano 3 battaglioni di pronto intervento, 2 a Livorno, a Firenze, non ricordo, 1 a Bologna, che non sono stati chiamati. Cioè nel momento in cui gli organizzatori, non il capitano Pelliccio o il capitano Cimino, si rendono conto che a Bolzaneto manca la vigilanza, c'hanno 3 battaglioni di pronto intervento e non li chiamano. Io ritengo che questa prova, proprio il fatto che non siano intervenuti, che sono stati lì, pagati per la missione, ugualmente, però non siano stati chiamati in servizio, laddove serviva, integra quelle responsabilità colpose che sono la causa di quanto successo a Bolzaneto. Più semplice e più lineare il discorso per la polizia. La polizia non sono 429, ma sono solo 240. La polizia, più o meno, sentivo prima, se non erro, era il collega Bigliazzi, diceva: io non comprendo la domanda fatta a Montanaro da qualcun altro, non da me. Dice: che senso ha chiedere, accertare, se ha accertato o meno che la polizia non ha fatto la vigilanza? Una cosa del genere, chiedo se questo dovrebbe essere il concetto. Questo è l'altro aspetto drammatico che dicevo prima. La polizia c'è lo stesso scambio epistolare con la procura, in cui i dirigenti della questura dicono che i poliziotti, i singoli poliziotti, nessuno ha fatto la vigilanza, perché anche la Polizia di Stato non aveva disposto un servizio di vigilanza e custodia degli arrestati e dei fermati, e che conseguentemente tutti coloro che seguivano l'arresto, dicono testualmente, si dovevano guardare gli arrestati. Conseguentemente noi abbiamo che a Bolzaneto transitano quegli agenti di polizia nominati con carico specifico, fotosegnalamento, perquisizione e quant'altro, e tutti coloro che hanno compiuto un arresto o qualcosa. Quindi nell'arco dei 3 giorni transitano 200, almeno secondo le comunicazioni che la polizia manda alla procura. Che la procura non abbia potuto sentire 700 operanti, 700 rappresentanti dell'ordine, e sapere siamo andati o non siamo andati, ce ne rendiamo conto. Però, come difensore, io ritengo che è fondamentale che questo dato si accerti, e dei 700 citati, 400, 500 effettivamente saranno andati, l'effetta della polizia penitenziaria che non è andata ed è rimasta in operativa, dovremo contare quante unità non hanno chiamato laddove servivano effettivamente, e non si può rinunciare a questo. Molto più semplice per i carabinieri, perché dall'elenco sempre fornito dall'arma dei carabinieri alla procura, per Bolzaneto sarebbero transitati 117 carabinieri, ne abbiamo 13 indagati. Io pure ho fatto forse lo stesso errore dell'avvocato Pruzzo, sentivo prima che diceva il pubblico ministero, forse anch'io tra i testi ho indicato qualche imputato, che a volte copiando le liste alcuni li ho notati e li ho cancellati, può darsi che sia sfuggito anche a me, forse proprio coi carabinieri. È chiaro che di quelli non insisto, laddove ci fosse un imputato nell'elenco delle forze dell'ordine. Dice che i carabinieri è molto più semplice. I carabinieri all'inizio operavano a Forte San Giuliano, poi fu chiuso per motivi di ordine pubblico, intervennero a Bolzaneto il sabato e la domenica. Noi ne abbiamo 13, se non erro, indagati, gli altri 104, o 117 più 13, tutti a 117, hanno fatto servizi a Bolzaneto. Dobbiamo sentire se hanno fatto o assistito a qualcosa di rilevante penalmente. Brevissima parentesi sul solo 8 rappresentanti della Guardia di Finanza. Qui mi devo riportare anche un attimo al capo di imputazione. La Procura dice: mi sono confuso, facciamo parte dell'altro padiglione. La Procura ben sa che a Faldone 4, pagina 673-674, ci sta la relazione del maggiore Briccoli, testa numero 1 della Guardia di Finanza, in cui indica le due squadre che hanno stazionato a Bolzaneto dalle ore 19 alle ore 21, mi sembra, e qui non ricordo il giorno perché 20 luglio, per due arresti compiuti per strada. Siccome, come il Tribunale ben sa, nel capo di imputazione relativo al 323, sotto la lettera D, viene contestato ai nostri clienti di aver tollerato anche quanto succedeva, compiuto da appartenenti ad altre forze dell'ordine nel cortile, e si fa riferimento al cosiddetto comitato di accoglienza, leggo proprio la lettera D del capo imputazione 323, noi abbiamo 8 finanzieri, arma che è rimasta indenne da questo processo e non ha rappresentanti coinvolti come imputati, abbiamo 8 finanzieri che hanno stazionato 2 ore, ora non ricordo se il 20 o il 21 luglio, questo è l'unico, nel cortile di Bolzaneto, perché hanno portato 2 arrestati per il fotosegnalamento. Non sapranno quello che è successo dentro, perché non sono entrati fisicamente dentro le celle, però sono stati nel cortile che è oggetto di un'imputazione specifica al capo D. Veniamo ora ai singoli testi, perché questi erano... Allora, poi ci sono anche gli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia, su cui non ha avuto nessuna osservazione, se non sbaglio, che ci spiegheranno tutto il discorso, non solo gerarchico, funzionale, applicativo, ma anche le funzioni svolte da ognuno, perché qui c'è un altro aspetto preoccupante di questo processo, di come secondo me questo processo, al di là dei problemi, qui si parla sempre di prescrizione. Io mi rendo conto che è un problema da una parte, ma noi non possiamo, per l'interesse della prescrizione e per il cosiddetto interesse dell'economia processuale, non accertare i fatti. Questo ci comporta un processo complesso, lungo, e qui le indagini però forse hanno subito questa influenza che andavano chiuse il più presto possibile, perché c'è uno spaccato terribile. Non abbiamo tra gli imputati neanche il GOM. La polizia penitenziaria si divide in 2 blocchi, nucleo scorte e GOM. Del GOM abbiamo 1 o 2 imputati, ma per gli aspetti che stanno in matricole, falsi, attività semplice. Per le eventuali, per le presunte, contestate lesioni, noi sentiremo molti testi che parlano di attività poste in essere rappresentanti del GOM. Noi scopriremo che il GOM stazionava là, però poi nell'ambito del processo non abbiamo tracce del GOM, allora dovranno venire gli ufficiali, tutti gli ufficiali, che comunque non sono tanti, sono solo 6, che sono sia il generale Ricci e il generale Mattiello, che erano i collaboratori stretti di Sabella, sia gli altri ufficiali che stavano a Forte San Giuliano, sia gli ufficiali che comandavano il GOM, che ci danno dove stava nel GOM. Noi vedremo che ci sono imputati, cioè testimoni, e mi riferisco in particolare al capitano Enrico Di Costanza e al capitano Pasquale Migliaccio, sì, che hanno avuto compiti e mansioni identiche in Bolzaneto, identiche a quelle dei capitani Pellicci e Cimino. Uno coordinava le traduzioni, loro il GOM. Stavano tutti e 4 a Bolzaneto. In questo improvviso ripescaggio dei miei clienti non si capisce come non sono stati pescati anche loro. Dobbiamo sentirli e accertare anche questo. Veniamo ai singoli testi su capitoli più circoscritti. Io ho appuntato più o meno quelli che mi contestavano la Procura e poi le parti civili, spero che non me ne sfugga nessuno, però nel quadro generale che ho detto di accertare i fatti e di dimostrare la mancanza delle responsabilità contestate ai miei assistiti, già con questo si giustificano tutti i testi indicati. In particolare domande, cioè non si può secondo me oggi ammettere un test limitando i capitoli. I capitoli di prova devono dare un quadro di quella che è la testimonianza che verrà assunta, ma non è che devono essere precisamente, indicare precisamente ogni singola domanda che verrà fatta, si indica genericamente un quadro. Ricordiamo bene liste testi, soprattutto delle procure in genere, per le attività svolte. Non è che ci spiegano attività. Quindi ritengo che le eccezioni sulle singole domande in questo momento vadano disattese. Poi sarà nel corso dell'istruttoria proprio il Tribunale, nel suo compito di dirigere il dibattimento, che ammetterà o non ammetterà domande. Si spiegherà la domanda non ammessa, qual è il motivo, e questo è l'iter. Discutere oggi sulle singole domande lo evito, già sto andando parecchio per le lunghe, me ne rendo conto, però tutti i testi, dicevo, indicati, spiegano questi passaggi. Io voglio fermarmi sul test questo è Genova Fiorioli e il sostituto procuratore Terrile. Come ho messo, io non è che posso conoscere gli atti di indagine di un processo in cui non ho nessuna veste difensiva. Io ho preso queste notizie dai giornali. Se il Tribunale riterrà, alla prossima udienza potrò depositare l'articolo di giornale. L'articolo di giornale in cui mi si parla di un'attività di indagine diretta dal questore Fiorioli è incaricato il pubblico ministero Terrile. Se poi non è Terrile, ma come apprendo oggi dalla procura e la dottoressa Canepa, giù, se no, valuterà il Tribunale se sostituire direttamente, perché i capitoli restano gli stessi, sostituire la dottoressa Canepa col dottor Fiorioli o viceversa, o sentire Terrile ci dirà no, non sono io il titolare, cioè dobbiamo sentire proprio il test che ci dice questo. L'importanza nell'ottica di ricostruire i fatti è fondamentale, perché nel corso del dibattimento il Tribunale scoprirà che, fermo restando che episodi, torno a dire, sarò noioso e anche pericoloso nel dirlo, episodi gravi sono successi. Però, come si sa nell'esperienza processuale di tutti, a volte qualcosa si cerca anche di gonfiarlo e a volte qualcosa non succede. E noi vediamo qui delle querele che possono apparire anche sospette, che meriteranno un attento vaglio dibattimentale, querele presentate all'ultimo giorno utile tramite ambasciate e quant'altro. Lo accerteremo col processo. Abbiamo visto però se qualcuno si è organizzato per creare un castello contro le forze dell'ordine, noi lo dobbiamo accertare e vedere se questa è una mera ipotesi difensiva prima di fondamento o se al contrario potrà trovare un minimo di fondamento nell'ambito del processo. Non lo possiamo escludere a monte un'ipotesi difensiva. È un'ipotesi, come un'ipotesi quella dell'accusa. Il processo serve a portare avanti una tesi e un'antitesi. Si vedrà con le prove quale delle due sarà la realtà. Quindi io insisto anche sul questore Fiorioli, se poi non è a lui il questore e il giornale, l'articolo giornalistico, erroneamente lo riporta con la qualifica di questore, poco conta l'articolo, la notizia che ho, che comunque potremmo anche, in un'ottica di collaborazione col Tribunale, dire uno dei due, sentiamo direttamente, se il Tribunale ritiene, la dottoressa o il dottor Canepa, stanno stando a Genova, certe realtà posso anche non conoscerle, Canepa, e noi le ammettiamo, invece di loro due, ammettiamo direttamente solo la dottoressa Canepa. Però le circostanze importanti, a mio avviso, vanno accertate. Discorso identico per l'onorevole Giuliano Pisapia. Se è vero che è difensore, è stato difensore di due persone offese, se non erro, è vero che quello che ha preso dai suoi due clienti non può rispondere per il segreto professionale, però l'onorevole Pisapia, non come avvocato, ma come parlamentare, esercitando un suo diritto sacrosanto, ci mancherebbe altro, non infraintendiamo, è andato ad Alessandria, nel carcere di Alessandria, o meglio, anche questo chiariamo, dagli atti di indagine, perché uno deve comprendere anche i problemi del difensore. Io alcune cose le apprendo non perché nell'atto, nel processo ci sia il documento, la testimonianza, ma si apprende anche del relato, da altre fonti presenti nel fascicolo. Dal fascicolo il pubblico ministero risulta, in quanto l'ha detto il ministro Castelli o il dottor Sabella, in determinate sedi istituzionali, che il dottor Pisapia, che l'onorevole Pisapia è andato ad Alessandria nell'immediatezza dell'arresto, non dopo il G8, non quando i fatti erano ormai già noti, quando le persone offese nell'attuale processo, quindi subito dopo aver subito quello che hanno subito a Bolzaneto, sono state portate ad Alessandria. E da quello che emerge da questi atti sembrerebbe che nessuna abbia manifestato all'onorevole Pisapia, che proprio con la sua figura di parlamentare, di garante dei loro diritti, andava là, nessuno gli avrebbe manifestato maltrattamenti e vessazioni varie. Vogliamo dire che un aspetto del genere è rilevante per l'accertamento dei fatti? A mio avviso è fondamentale e non posso che insistere. Non abbiamo elementi oggi, e non ce li ha il Tribunale, per dire l'onorevole Pisapia è inutile, è superfluo. Chiaro, col limite che sia ad Alessandria c'erano anche i due suoi assistiti, su quei due non può rispondere, però se i due assistiti per caso non stanno ad Alessandria il giorno che è andato lui, non ci sarà neanche quella limitazione. Il dottor Sabella ci siamo, il ministro Castelli non abbiamo avuto problemi, veniamo ai tre giudici di questo Tribunale. Ora, al di là se sono andati in pensione, ho sentito, chiaramente a me non interessa la realtà di oggi, a me interessa la realtà del 2001. Tre figure di sicuro spessore istituzionale partecipano, perché risulta dagli atti, all'organizzazione del sito provvisorio di Bolzaneto, con le loro mansioni. Non è che sono andati a Bolzaneto a vedere le grate o a fare atti pratici su Bolzaneto, però, come scopriremo dal dibattimento, hanno partecipato all'organizzazione del sito provvisorio di Bolzaneto. Ho appena detto che secondo me tutto quello che è successo è causa della pessima organizzazione, non hanno responsabilità sicuramente di rilievo penale, perché la Procura ha già escluso ogni genere di responsabilità, gli unici che forse ce l'hanno sono gli imputati, quindi non accuso penalmente nessuno, ma la mia convinzione della gravità delle carenze organizzative è assoluta. E questo, secondo me, come soddisfazione, accertare le responsabilità colpose organizzative dovrebbe essere anche delle parti civili, perché se no è l'interesse loro, non deve essere il risarcimento, deve essere avere le scuse istituzionali di chi ha sbagliato. Quindi non mi aspettavo un muro contro l'accertamento delle responsabilità di altri. E nel quadro di come è funzionata questa di come ha mal funzionato questa organizzazione, si inseriscono i testi Mancuso e di Somma, perché noi depositiamo i documenti, ne ho parlato, li ho indicati, la Procura ne ha depositati tanti altri, però non si possono limitare a quella fetta teorica che sostiene l'accusa. Li dobbiamo guardare a 360 gradi e vedere quanto in concreto emerga. Sul dottor Scrofani, chiaramente io prendo atto che è deceduto, umanamente non posso che dispiacermene, non è certo una colpa averla insieme in lista testi perché non posso conoscere queste realtà, mi riservo perché oggettivamente sugli stessi capitoli sono quattro, Calesini, Crea e Gaeta, e poi c'è il dottor Scrofani. Ora io non posso ricordare in questo momento, anche perché è una notizia che chiaramente ho preso solo adesso, se il dottor Scrofani ha reso anche proprio delle dichiarazioni acquisibili ex 512. No, ecco, perché ora non ricordavo se la citazione nasceva da atti firmati o da... Perfetto, quindi eventualmente...
No, possiamo dare atto, non è mai stato sentito il dottor Scrofani.
Ecco, ringrazio la Procura perché chiaramente io non, questo particolare non lo ricordavo. Eventualmente mi riservo di aggiungere alla produzione documentale degli atti a firma del dottor Scrofani laddove dovessi ritenere che le testimonianze di Calesini, Crea e Gaeta non risultino sufficienti a provare quanto richiesto e indicato nei capitoli di prova. Veniamo infine all'aspetto ai sindacalisti Roberto Martinelli e Lorenzo Patti. Mi si dice ininfluenti. No. Chi conosce gli atti non può dire che è ininfluente. Chi conosce gli atti e vuole accertare anche la verità storica, non può non prendere atto che il sindacato della Polizia Penitenziaria Ligure, rappresentato dai testi da me indicati, dice, proprio come nota sindacale, come nota ufficiale di rimprovero, che la gestione del Polizia Penitenziaria Ligure è stata sbagliata a Genova. Ha creato malumori all'interno delle forze stesse di polizia. E chi sono gli unici testi di accusa della polizia penitenziaria che dicono chi sono? Chi è? Perché alla fine uno che dice un qualcosa contro la polizia penitenziaria? Un rappresentante della Liguria. Allora, se noi abbiamo dei testi che ci scrivono che rappresentanti della Polizia Penitenziaria Ligure si è sentita maltrattata a Genova, a Bolzaneto, come è stata trattata, e l'unico testo che dice qualcosa contro la Polizia Penitenziaria è Ligure, io ritengo che per valutare l'attendibilità dello stesso il Tribunale non potrà non ammettere questo aspetto. Il dottor Montanaro e la Commissione parlamentare d'inchiesta, non è che noi chiediamo le valutazioni, le commissioni portano ad accertare dei fatti, che confermano integralmente quanto io sto illustrando da un bel po' di tempo con la noia di tutti. Abbiamo la certezza in atti di quello che io ho appena detto, ma non perché lo valutano, perché lo hanno accertato. Io non chiederei al dottor Montanaro cosa ha valutato, ma cosa ha accertato. E così per la commissione parlamentare. È proprio a dimostrazione che la mia non è una lista testa a fine dilatoria. Io chiedo, e se c'è il consenso a questo punto essere di tutte le parti, io chiedo proprio l'acquisizione, così potremmo evitarci in una botta sola 24 testi, tra l'altro parlamentari, e quindi come tali difficili da citare e difficile soprattutto averne la presenza. Se c'è un accordo generale, la Commissione parlamentare di inchiesta la possiamo anche acquisire, in partenza, è presente in atti nel fascicolo del pubblico ministero, se ritiene posso anche indicare la pagina e il faldone, mi sembra Faldone 24, pubblico ministero, giusto? Mi sembra, comunque male che va la troviamo, anche perché è l'estratto, nel fascicolo non c'è tutta la commissione parlamentare, c'è quello che ci serve. È chiaro, mi rendo conto che il problema procedurale è grosso, perché sostanzialmente quello che è presente nel fascicolo della commissione parlamentare sono le testimonianze del dottor Sabello e del ministro Castelli. Può darsi anche che in parte uno ci potrà denunciare, perché noi abbiamo anche l'altro problema del dottor Sabella, che io oggi non so se viene e risponde o se viene e si astiene, perché sarà, esatto, non lo sappiamo, però questa scelta processuale oggi insindacabile e inconoscibile influenzerà l'acquisizione e l'escussione o meno di alcuni testi, perché se il dottor Sabella quando viene ci racconta, risponde e ci dice tutto quello che ha detto anche in commissione parlamentare, io ne posso fare a meno. Se il dottor Sabella viene e non risponde, io avrò necessità di sentirli. E infine rimane l'onorevole Fini. Io lo so e lo do per certo che non è andato a Bolzaneto. Io non ho scritto se è andato a Bolzaneto. Il problema è proprio questo. La domanda, io ho questo vizio, forse sbagliato, ma io la domanda non la faccio mai diretta, come non deve essere suggestiva la domanda che faccio al teste quando viene in aula, anche nel capitolo di prova cerco di non essere suggestivo, lo pongo come ipotesi, è andato o non andato, io così ho scritto, se durante il vertice si recò in visita presso i siti, non ho scritto cosa è constatato a Bolzaneto, cosa ebbe a constatare durante tale visite, sempre se le ha fatte. Il problema qual è? Noi sappiamo per certo che non è andato a Bolzaneto, ma sappiamo per certo che è stato a Genova, che è stato a Forte San Giuliano, sappiamo bene quindi che ha visto come erano organizzati il discorso traduzioni, vigilanza, custodia, e magari ci viene pure a spiegare perché ha ritenuto opportuno andare solo a Forte San Giuliano e non a Bolzaneto. E oggi non possiamo escludere che questa valutazione del vicepresidente del Consiglio all'epoca dei fatti sia stata casuale. Può darsi che abbia un rilievo fondamentale in questo processo. Ora, non so se sono arrivato alla fine della lista testa, non so se mi sfuggiva qualche osservazione, però avendo spiegato il quadro di quello che sarà, ho fatto quasi una relazione introduttiva, non è prevista però causa della lista testi, è stata obbligatoria. Il quadro della linea difensiva è chiara, in questo quadro tutti i testi assumono la rilevanza a dimostrazione della doppia tesi che la difesa intende provare. E quindi non possiamo che insistere sulla ammissione di tutti i testi e produrrei i documenti a cui ho fatto riferimento, la lista l'ho anche già consegnata ai pubblici ministeri. Grazie e chiedo scusa se mi sono allungato troppo.
Avvocato Pischedda, tocca a lei come ordine di... sì, lo rimettiamo nei termini, sì.
C'è anche un indice interno proprio schematico.
Grazie.
Sì, io sarò velocissimo perché chiedo l'esame dell'imputato, controesame dei testi indicati dall'accusa, l'esame dei testi indicati nella mia lista che ho depositato, e non voglio aggiungere nulla a quanto ha già detto in modo molto corretto ed esaustivo il collega che mi ha preceduto. In realtà le osservazioni fatte da questo difensore in relazione al capo di imputazione e alla lamentele che avevo espresso nella mia memoria con riferimento alla genericità del capo di imputazione credo che siano poi portino come conseguenza alla richiesta di ammissione di tutti i testi indicati dalla difesa, non solo dalla mia lista testi, ma anche quelli indicati dal collega Orefice, perché se dobbiamo stabilire per gli apicali la mancanza di un intervento risolutivo per la cessazione di quei comportamenti vessatori che si sarebbero verificati fuori e dentro la struttura, credo che non ci si possa esimere dal sottoporre ad esame tutte le persone che sono transitate in quel di Bolzaneto. E quindi tutti i componenti delle forze di polizia che sono indicati appunto nella lista del collega Orefice. E quindi io insisto per l'ammissione della visita.
Avvocato Vaccaro per Gugliotta.
Io per Gugliotta, esame dell'imputato, Skodnik, sì. Esame imputato contro esame testi, non sono state presentate liste testimoniali per la posizione di Gugliotta.
Lei parla in sostituzione dell'avvocato Vaccaro, sì. Sì, sì, sì. Ecco. Poi. No, esame imputato e controesame testi. Allora, l'avvocato San Bugaro per Valerio.
Pasqui.
Allora mi sa che sono rimasto al vecchio. Sì, sì, sì. Ho il decreto di. Sono rimasto al vecchio. Va bene. Sì. Va bene, allora. Prego, Roca.
Molto brevemente, se non ho malinteso, l'ufficio del pubblico ministero ha chiesto l'esclusione della circostanza per quanto riguarda le parti offese indicate nella lista testimoniale relativa alle circostanze del proprio fermo e o arresto. Io ritengo che questa circostanza invece sia essenziale al fine dell'accertamento dei fatti, in quanto noi non vogliamo sapere, non vogliamo che ci venga ripetuto il luogo e la ragione dell'arresto delle parti offese, bensì riteniamo che queste circostanze siano essenziali per comprendere tutta la vicenda, innanzitutto perché tra le vessazioni che vengono addebitate all'imputato vi è anche quella di aver trattenuto in una posizione scomoda, trattenuto comunque in una situazione generale particolarmente antipatica alle parti offese. È evidente che laddove queste stesse parti offese abbiano subito in precedenza, in epoca antecedente al loro arrivo a Bolzaneto, analoghe o comunque simili vessazioni, ciò è rilevante anche ai fini dell'accertamento di quelle che si assumono subite nel sito penitenziario di Bolzaneto, anche perché appunto si lamentano comportamenti che sono ovviamente maggiormente afflittivi laddove in precedenza questi stessi comportamenti siano stati comunque simili. Specifico meglio, se la persona è stata tratta in arresto, dico degli orari a caso, a mezzogiorno, ed è stata da mezzogiorno alle 4 sotto il sole cocente di luglio e poi è stata a Bolzaneto per altre 2 ore, è logico che le 2 ore che ha trascorso a Bolzaneto sono apparse, possono essere apparse ancora più pesanti proprio in virtù del trattamento subito in precedenza. Sotto questo profilo ritengo pertanto che la circostanza dedotta non sia irrilevante, ma anzi sia del tutto pertinente. Quindi insisto per l'autorizzazione alla citazione dei testimoni indicati in lista, vi riservo il controesame dei testimoni indicati nella lista del pubblico ministero e chiedo l'esame dell'imputato.
Difesa Maida.
posso anche concludere per l'avvocato Vitabi e anche per il sottoscritto? O...
Sì, certo.
Col permesso dei colleghi. Allora, per quanto riguarda la difesa di Incornato... Sì? Ok.